Incipit, libri, storie e scrittori della Sardegna di oggi. Un programma curato e condotto da Giovanni Follesa.
E allora, in apertura della 12ª puntata di Incipit, consentitemi intanto di ringraziare la famiglia di Radio X che ci ha ospitato per la prima edizione di questo programma dedicato ai libri e alla letteratura sarda. Infatti la puntata numero 12 è anche l'ultima della stagione e chissà, magari ci riascolteremo e ci ritroveremo anche l'anno prossimo. E ricordo in apertura che tutte le puntate di questa stagione sono disponibili sul podcast di Radio X, lo trovate sulla pagina Facebook oppure scaricando anche l'applicazione per gli smartphone. E dopo questo esordio direi intanto di salutare la prima ospite di oggi, ospite che è graditissima, devo dire, e che abbiamo ospitato alla fine, Mariangela Sedda. Benvenuta Mariangela.
Grazie, buonasera, buongiorno a voi.
Mariangela è una scrittrice, un'autrice sarda molto conosciuta che ha pubblicato i suoi libri con il maestrale di Nuoro, ricordiamo alcuni titoli, Oltremare, Vincendo l'ombra, e anche un libro di racconti, Nel vuoto arioso del mondo. E oltre a questi lavori, quest'anno, nel 2018, è uscito sempre per il maestrale La cancellazione. E siamo nel 1927, quando si sta affermando il regime fascista, e la cancellazione è la cronaca romanzata dell'espulsione del, possiamo definirlo, pericolosissimo ed eversivo Emilio Lussu dall'ordine degli avvocati cagliaritani. Ed è una pratica che era stata istruita da una commissione speciale, e all'interno di questa commissione c'era anche un amico dell'ex capitano dei Diavoli Rossi della Brigata Sassari e che è stato anche il suo compagno nel Partito Sardo d'Azione. Ecco, il libro comincia più o meno da qui, da questo passaggio, se così possiamo dire, vero Mariangela?
Sì.
Dopodiché che succede?
Succede che viene istruita questa pratica per radiare, per cancellare il Lussu dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, e la cosa andrà a buon fine, non è un giallo, quindi lo possiamo dire tranquillamente. La cosa è che chi lo radia, tutti quelli che fanno parte della commissione sono per la maggior parte ex sardisti e amici quindi del capitano Lussu, che sono più realisti del re, perché non aspettano che Lussu, che è in carcere a buon cammino da circa 6 mesi, perché il 31 ottobre del 1926 ha ucciso uno squadrista 19enne che gli era entrato in casa,
Battista Porrà,
mentre tutta la folla giù gridava morte Lussu, e già avevano tentato nel 22 di ammazzarlo, so che era finita all'ospedale con una commozione cerebrale, gli avevano dato un calcio di fucile sulla testa, alle spalle, e questi componenti della regia commissione dell'Ordine degli Avvocati non aspettano la sentenza del tribunale e lo cancellano prima. Lussu poi, come sappiamo, sarà assolto sempre nell'ottobre dello stesso anno, rimane circa un anno in galera, però Mussolini non lo vuole libero e da lì andrà direttamente al confino di Lipari.
Sì, perché poi in effetti, esatto, gli fu riconosciuta questa e accordata la legittima difesa. Però in effetti era un personaggio scomodo.
Scomodo, no? Molto scomodo, era un sovversivo. E in realtà anche questa commissione, il Consiglio dell'Ordine come era prima, come era nello Stato liberale, non c'è più, è stato modificato proprio per cacciare gli antifascisti, solo per quello.
Esattamente. In questo quadro diciamo che Lussu all'interno del libro è viene definito, possiamo definirlo quasi un convitato di pietra, nel senso che poi sono più i personaggi di contorno che costruiscono la storia, mentre lui di fatto è una figura presente che però subisce un po' tutti gli eventi che vengono raccontati nel libro, e in particolar modo c'è questo suo amico, che ex amico anzi, che deve andare a comunicargli questa notizia, no?
Sì, che è stato iniziato il procedimento contro di lui. Convitato di pietra lo ha definito Maria Giacobbe nella sua prefazione, molto bella, e non c'è bisogno che io vanti Maria Giacobbe perché è abbondantemente conosciuta e stimata in Sardegna e non solo, in Sardegna e in Danimarca ma non solo. E sì, lui mi interessava capire come si era potuto creare questo atteggiamento e soprattutto vedere che cosa succedeva in questa città indifferente a tutto, qual era il clima di quell'epoca. Era quello che mi interessava ricostruire, la storia c'era già.
Ecco, raccontaci qual era il clima, perché poi l'idea che emerge è quella di una Cagliari che forse per alcuni aspetti è contigua anche al presente, nel senso che poi i più cercano sempre di schierarsi con il più forte, con il vincitore o chi in quel momento si sta affermando, e Cagliari oggettivamente allora non era molto, molto diversa. C'è nello sfondo il rientro di Sant'Efisio, c'è questo ricevimento, se così lo possiamo definire, modaiolo, no? Alla sì, sì. Prefettura di Cagliari, e quindi anche una corsa ad essere presenti, ad essere tra gli invitati, e quindi insomma non passa mai di moda essere schierarsi con il più forte.
No, è molto più comodo essere sempre con il vincitore, essere anche dalla parte dell'oppressore, perché tengo famiglia, secondo il detto italiano. Non succede solo a Cagliari, io credo che potrebbe ancora succedere, perché non è detto che, siccome è successo in altri tempi, ne abbiamo discusso, abbiamo anche come dire stigmatizzato quello che è successo, e non possa succedere. Io credo che possa succedere questa Cagliari bella e indifferente alle sofferenze di quest'uomo, indifferente anche al suo valore, alla sua notorietà. Lusso era stato un personaggio amatissimo, osannatissimo. Lusso è stato un eroe carico di gloria durante la prima guerra mondiale, interventista, è stato poi amato anche dopo, perché il movimento dei combattenti nel 19, nel 21 la nascita del Partito Sardo d'Azione, è deputato al Parlamento. E Lusso era stato testimone di nozze del consigliere istruttore, che è andato lì per notificargli l'atto che lo radia, che lo cancella. Lusso accenna a questo episodio in Marcia su Roma e dintorni. Io da lì mi sono chiesta, insomma, se questa cosa potesse succedere. E non perché volessi ammaestrare qualcuno, non si scrive né per ammaestrare, non volevo neanche raccontare una storia a tesi, si scrive per raccontare una storia. Sono i fatti che poi parlano da soli. Non credo ai romanzi a tesi, non ci ho mai creduto, o sono noiosi o sono proprio brutti romanzi.
Brutti da leggere e da avere. Sì. E in effetti qui è vero, si parte, non ci sono tesi, non si inseguono delle cose precostituite, ma semplicemente si racconta questa storia. E fa anche un po' strano, perché in effetti, come ricordavi tu prima, Mariangela, Lusso era veramente, da quando è stato in trincea, amato comunque da tutti, era veramente un eroe, e quindi vederlo relegato a questo ruolo, relegato in carcere, oggettivamente fa un po' specie. Però i tempi di fatto imponevano determinate scelte, quindi questo tu lo racconti anche con molta ironia, con tutti i personaggi che ruotano all'interno della storia. C'è molta ironia, se così possiamo dire,
sì,
no?
Credo, sì, è la cosa che mi piace di più, voglio dire. Certo, non oso paragonarmi all'ironia di Lusso, che è veramente tagliente, è quasi inarrivabile, però quel tipo di scrittura mi piace anche la scrittura leggera, si può raccontare anche di cose serie come questa, questa è un'azione ignobile, io la posso raccontare così in modo leggero, ma anche perché credo che non c'è bisogno di scomodare Hannah Arendt e la banalità del male, non è un personaggio luciferino il consigliere istruttore, è anche una buona persona, sarà un ottimo padre di famiglia, è un buon marito, è molto simpatico, è in buoni rapporti con tutti, piace, molti di questi personaggi piacciono. E non è detto che un'azione ignobile debba essere per forza compiuta da qualcuno che ha veramente...
Da una persona malvagia, non necessariamente, come hai detto tu prima, tengo famiglia alla fine tutti quanti in quel periodo, ripeto, non soltanto in quel periodo, anche adesso potremo trovare degli esempi abbastanza validi, cercano di arrangiarsi e barcamenarsi seguendo l'onda ovviamente del potere del momento. Mariangela, siamo arrivati alla fine. Noi chiediamo a tutti gli ospiti di Incipit di leggerci l'inizio del proprio romanzo.
Ma leggimelo tu.
Va bene. Facciamo questo strappo alla regola.
Va bene.
Aria grave e contegno, grande contegno, diceva tra sé il consigliere istruttore mentre saliva un poco affannato verso il colle di Buoncamino. E soprattutto non fornire il destro alle provocazioni. Era una così bella giornata, nonostante un vento umido di libeccio che cominciava a montare. E questo era l'incipit della cancellazione di Mariangela Sedda, edizioni Il Maestrale. Il libraio di oggi si chiama Marina Casta, è responsabile della libreria Mondadori di Oristano. Benvenuta Marina a Radio X.
Grazie, ciao Giovanni, grazie per avermi invitata a partecipare alla tua trasmissione.
Grazie a te. Senti, anche a te il compito, spero grato, di suggerirci un libro di letteratura sarda di un autore sardo che troviamo ora negli scaffali delle librerie.
Grazie ancora una volta, il compito è sicuramente grato, mi viene molto facile fare un suggerimento proprio quasi di cuore, spontaneo, è uscito da pochissimi giorni il nuovo libro di Francesco Abate che ha un titolo bellissimo, si intitola Torpedone trapiantati, pubblicato da Einaudi, si deve dire che è proprio da due settimane in libreria.
Ah, benissimo. Non so se avrai avuto già l'occasione di leggerlo, penso di sì, però ecco, raccontaci velocemente di che cosa parla e come è costruito questo nuovo libro di Francesco.
Velocemente, lui racconta in questo libro una gita che fa insieme ai suoi compagni con i quali condivide l'esperienza del trapianto. È un libro che racconta la fragilità della vita, il nostro attaccamento alla vita stessa, ma come sa fare Francesco Abate, riesce a strapparci il sorriso, ci regala dei momenti, degli episodi esilaranti che sciolgono tutta la tristezza di certe altre situazioni della vita. E una particolarità di questo libro è questa, molto simpatica. Francesco spesso nella narrazione utilizza delle frasi e delle espressioni colorite della lingua sarda e poi subito dopo le spiega per i non sardi o i diversamente sardi, e sono delle note semantiche bellissime, proprio delle perle, che consiglio assolutamente a tutti di leggere, perché come sempre lui sa fare, appunto ci regala dei momenti bellissimi con la sua letteratura.
Insomma, ne vale la pena. Poi Diversamente Sardi è perfetto. Marina, ti ringraziamo del tuo tempo e della disponibilità e alla prossima. Grazie.
Grazie mille, grazie Giovanni, a presto.
La seconda parte di Incipit di oggi si apre con in studio Gianluca Sanna. Benvenuto Gianluca.
Buonasera a tutti voi.
Gianluca ha scritto questo romanzo, Divieto di svolta, che è uscito per una casa editrice non sarda, se non ricordo male, Aracne.
Aracne, sì, Aracne, casa editrice di Roma.
Esatto. E tu Gianluca sei, leggo le pochissime, le scarne informazioni che ci sono, sei un insegnante di filosofia e di storia,
sì,
nei licei,
sì.
E hai pubblicato anche un altro libro che però non mi sembra un romanzo, non mi sembra un lavoro di narrativa, giusto?
No, ho pubblicato un saggio di natura filosofica.
Un saggio di natura filosofica, ecco. Qualche altra informazione su di te, perché poi in effetti non ti conosciamo e anche dal libro non si intuisce molto di più.
Sì, la mia esperienza professionale, nonché biografica, è abbastanza complessa. Ho fatto per tanti anni, ho seguito la strada del mondo universitario, della ricerca, dottorato in filosofia, diversi contratti
precari,
di ricerca, precari, fino a che non sono approdato al mondo dell'insegnamento a scuola. E così, dopo tante esperienze narrative di natura filosofica, mi sono cimentato in questa nuova esperienza di natura narrativa.
Ecco, di natura narrativa, però il romanzo Divieto di svolta è una storia che ha come protagonista Alfredo. Alfredo è un uomo, insomma, sembra un po' insoddisfatto della sua vita, del mestiere di vivere, sembra un po' affranto da questo. E anche la copertina che riporta questa piazza che sembra abbracciata e avvolta dalla nebbia lascia intendere quasi un malessere del protagonista, che poi in realtà si ritrova nelle pagine del libro. Qual è questo malessere di vivere di Alfredo?
È un malessere quello di Alfredo, che utilizzando alcuni aspetti della mia biografia vorrebbe, in questo momento storico-sociale che stiamo attraversando, far riconoscere nei lettori di tutta l'età, devo dire, quello che possono essere le difficoltà, il male di vivere, il pendolo fra insuccesso e ambizione che talvolta non viene soddisfatto, e in questa non soddisfazione molte volte, soprattutto oggi, bisognerebbe trovare una via d'uscita.
Perché poi alla fine la storia è appunto la sua ricerca di una svolta nella vita. Adesso non stiamo a dire quando arriva, come arriva e qual è ovviamente questa svolta. Però ecco, sentendo la tua storia personale e leggendo poi il libro, c'è quasi una sorta di identificazione tra te e il protagonista.
Sì, questo è stato il rischio per dipingere questo Alfredo e far insomma notare al lettore che potrebbe confondersi con me. In effetti ci sono diversi aspetti della mia vita, soprattutto quella professionale, che brevemente ho preannunciato, però diciamo che in tanti momenti si distanzia proprio da me, vuole riprendere diverse vite che io osservo dall'esterno, dall'interno, direttamente nel mio lavoro, nella mia vita privata.
Beh, e questo ovviamente è importante per uno scrittore o per chi vuole essere tale, cercare di attingere anche dall'universo comune. Ecco, ma tu insegni filosofia, quindi la filosofia fa parte della tua vita, lo accennavi prima, la crisi della società, ma la filosofia oggi quanto è importante per riuscire a vivere? Quanto importante nel quotidiano un approccio filosofico? E che cos'è l'approccio filosofico poi?
Questa è una domanda da $1 milione. Oggi che c'è lo spread altissimo, diciamo che $1 milione quanto è fatto. Però diciamo che un approccio filosofico sta scomparendo, non tanto quell'approccio filosofico studiato nei libri o nelle ricerche che persone come me possono aver affrontato nella loro esistenza, ma è proprio filosofico, direi, che un approccio critico e analitico agli eventi che nella nostra vita privata, nel mondo che ci circonda, non viene più utilizzato. Siamo sempre più pronti a prendere dati di fatto e seguirli come se fossero un oggetto da tifo più che esercitare una critica. Questo filosoficamente sta mancando.
Quindi anche la capacità di leggere il presente, se possiamo dire così, no? In un certo modo.
Sì, la capacità di leggere il presente non più come un tempo tradizionale con le categorie del passato, anche, ma credo che sia più urgente leggere il presente con le categorie del futuro, che è quello che sta mancando vivendo in un mondo dove il tempo e lo spazio si sono dissolti
in un click. Esatto. Sì. Senti, invece, come ti sei avvicinato tu alla scrittura? Alla scrittura della narrativa, ovviamente. Con quale esigenza?
Ecco. È stata un'esigenza di trasmettere, è una bella domanda, mi soffermo un attimo su questa bella domanda, è stata un'esigenza di trasmettere quello che in tanti altri scritti non riuscivo a comunicare, per un semplice motivo, perché saggi o articoli di natura scientifica, di natura tecnicamente filosofica, approdavano solo allo sguardo e all'esame di persone addette ai lavori, quindi neanche tra gli amici o i parenti più prossimi poi si riusciva a far leggere queste righe. Invece un romanzo riesce, magari mettendo qualcosa di approccio filosofico, sebbene non di linguaggio tecnico, a raggiungere più persone, essere più fruibile, quindi comunicare qualcosa che non si riusciva, che non riuscivo nell'ambito scientifico, a un pubblico più ampio.
Perché l'impressione, leggendo il tuo libro, è stata quello di un uso quasi liberatorio della scrittura, riferito magari a un qualcosa che l'autore, in questo caso tu, ti porti dentro. Non so, in altri tempi si potrebbe dire una scrittura quasi terapeutica per certi versi. Non so se poi magari ti riconosci in questo o è soltanto una mia supposizione leggendo il tuo lavoro, ecco.
È una supposizione assolutamente coerente, perché l'autobiografia, sebbene non sia una cronaca della mia vita, ma sia un genere autobiografico, comunque raccontarsi libera qualcosa che tante volte abbiamo dentro e non abbiamo neanche coscienza di averlo dentro, è terapeutico da un punto di vista esistenziale, non solo con se stessi, ma proprio anche nei confronti di eventuali lettori che possono leggere quello che ci si è raccontati di se stessi. Allora, a sua volta questo può incitare, stimolare il lettore a prendere coscienza, che era un po' l'intento di questo romanzo, di vedere veramente che cosa è stato e che cosa sarà della sua esistenza.
Senti, invece la tua formazione letteraria qual è? Quali sono i tuoi libri, i tuoi autori con i quali sei cresciuto, che ancora oggi magari leggi e rileggi con piacere?
Ah, io a livello, diciamo, a livello di lettura sono, è stato sempre un mio cruccio, perché facendo il mestiere del ricercatore, le mie giornate, come Alfredo, in alcuni momenti del romanzo sono trascorse in mezzo a centinaia e centinaia di libri, a pile di libri che a stento riuscivano a reggersi su come una torre. Per quanto riguarda invece la letteratura non filosofica, non tecnica,
quella da comodino, la notte.
Comodino la notte, che ormai è diventato un mio sonnifero, sicuramente, per poter riuscire a dormire serenamente. Sono appassionato di gialli e i miei preferiti sono quelli di Guccini e Machiavelli.
Ok, quindi insomma il giallo tira sempre. Sì. Da questo punto di vista. Senti, se invece dovessi indicare il libro che ti ha cambiato la vita, se c'è, qual è?
È un libro che ho letto recentemente, solo l'altra estate, mi ha veramente cambiato la vita, mi sono riconosciuto in modo certamente non sino a compararmi a questo, perché sarebbe quasi raggiungerebbe l'imbarazzo, ma mi ha cambiato la vita L'ultimo strega di Cognetti, Le otto montagne, letto l'estate scorsa, veramente. Sì. Un libro che mi ha dato qualcosa in più dei tanti che ho letto.
Quindi insomma è un libro che è arrivato tardi, però.
È arrivato molto tardi, perché il romanzo nella mia fruibilità di lettore è arrivato tardi anche nella mia vita. Ho letto a livello di romanzi molto poco rispetto a quello che hanno occupato i libri di filosofia e di critica filosofica sino ad adesso.
Senti, invece il rapporto con i tuoi ragazzi com'è? Con i tuoi allievi com'è? Li invoglia la lettura? C'è un approccio diverso, particolare, che tu gli suggerisci?
Credo che, tra l'altro, è un romanzo che sto cercando di proporre anche ai ragazzi con discreti risultati in questo momento. Credo che i ragazzi in questo momento vadano, ci si debba rivolgere ai ragazzi con altre tecniche e modalità pedagogiche rispetto anche all'invogliare la lettura. Loro usufruiscono ormai di letture molto veloci, che sono slogan, bufale, apparati grammaticali e linguistici molto limitati, e quindi il leggere qualcosa di sequenziale senza immagini per loro risulta complesso. Per invogliare la lettura ai ragazzi bisogna essere leader di quella lettura, cioè purtroppo per loro prima il leader e poi l'oggetto del valore da...
Speriamo che almeno inizino quantomeno a leggere il tuo lavoro.
Stanno iniziando.
Benissimo. A proposito di questo, facci ascoltare l'incipit del tuo romanzo.
Certamente. Finalmente una svolta. Quando annunciamo al mondo che la nostra vita è cambiata, vorremmo perversamente tornare al momento prima della sterzata. Eppure mi sentivo solare ed energico, anche più gradevole nel mio aspetto estetico.
E questo era Divieto di svolta di Gianluca Sanna, narrativa Aracne.
Avete ascoltato? Incipit, libri, storie e scrittori della Sardegna di oggi. Un programma curato e condotto da Giovanni Follesa.